jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano.
Buonasera, come ogni martedì sera, eccovi qui con me, Stefano, per un'altra puntata di Jazz e dintorni, un'altra esplorazione in questo mondo così ampio, così vasto che noi continuiamo a così conoscere, in cui continuiamo a viaggiare, a perderci ogni tanto trovando qualche isola più interessante, qualche altro fiume più piacevole, insomma sempre la musica che ci circonda e che speriamo vi tenga compagnia e piacevolmente in quest'ora, così in quest'ora, in questa giornata fredda brussellese, speriamo di riscaldarvi. Qual è il tema di oggi? Il tema di oggi è dedicato ad uno strumento importante nel jazz, uno strumento importante nella musica, uno strumento direi piuttosto recente. Che strumento? Il sax, il sassofono cosiddetto. Diciamo che il sassofono è anche legato abbastanza un po' al Belgio, perché fu inventato da un belga, si chiamava sax appunto, e che viveva a Dinant nel 1800 e che si dilettava in costruire strumenti, inventare nuovi strumenti, e appunto Adolf Sax nel 1841 brevetta questo strumento che poi diventa così importante per il jazz. Direi che sicuramente è il genere in cui questo strumento viene utilizzato di più. È uno strumento che permette delle sonorità molto diverse. In realtà sono più strumenti, perché esistono i sax di tonalità diverse, quindi sentire parlare di soprano, tenore, contralto, con colori diversi ma sempre con degli effetti molto, molto belli. È uno strumento molto esplorato nel jazz, molto sfruttato, molto utilizzato, e senz'altro continua ad essere uno degli strumenti con dei solisti notevoli. È uno strumento duttile, potremmo dire, anche molto espressivo, e quindi questo forse spiega un po' perché ha conosciuto questo successo nel jazz, dove si cerca sempre di tirar fuori il massimo da ogni strumento che viene utilizzato. Ci sono naturalmente dei musicisti molto importanti, molto noti, ne ascolteremo alcuni oggi. La scelta in questi casi è sempre molto difficile, quindi mi perdonerete se ho lasciato fuori qualcuno dei vostri preferiti. Come sapete, in Jazz Dintorni le scelte sono anche molto vincolate a quella che è la scena contemporanea, quindi non troverete qui dei grandissimi sassofonisti. Ne cito uno per tutti, John Coltrane, e non certo perché non mi piaccia, ma perché, come sapete, la mia impostazione è quella di dare priorità ai musicisti contemporanei, possibilmente ancora viventi. Tutti quelli che ascolterete oggi sono viventi, eccetto due che purtroppo sono deceduti da relativamente poco e anche abbastanza giovani. Insomma, speriamo di darvi un po' un'idea di qual è l'ampio scenario, l'ampio spettro sonoro, sempre nell'ambito del jazz, che offre questo strumento. Io direi che è il momento di cominciare ad ascoltare il suono, e lo ascolteremo in un esecutore senz'altro molto bravo, già direi molto famoso, che ha suonato con grandissimi musicisti, a iniziare naturalmente da Miles Davis, d'altra parte di musicisti importanti che hanno suonato con lui e che sono stati lanciati da lui ne troviamo sempre tantissimi. Parliamo in questo caso di Kenny Garrett, che ha inciso anche diversi dischi sotto il suo nome. Questo che faremo ascoltare è stato inciso nel 2002, si intitola Happy People, un disco che ha avuto molto successo senz'altro, con dei grandi musicisti, e che ha costituito in quell'anno sicuramente una delle punte, non solo per questo, per il sax, ma anche proprio per il jazz. È stato ritenuto uno dei dischi più belli prodotti nel 2002. Allora, da questo disco che si trova Happy People ascoltiamo Song for Defunct, Kenny Garrett al sax. Thank you. Kenny Garrett, Song for the Funk, da questo disco del 2002, Happy People, sicuramente una prova discografica molto riuscita, con dei compagni di studio, quindi di registrazione di notevole livello. Ne citeremo uno per tutti, Chonette Moffett, un contrabbassista notevole che in passato abbiamo già ascoltato, e con anche lui con una creatività e con un suono sicuramente notevoli. E come dicevamo, la puntata di oggi, Jazz e Dintorni, è dedicata al sax. Avete già sentito appunto un eccellente esempio di come questo strumento può essere utilizzato, e direi di continuare in questa carrellata con un altro musicista importante, un altro jazzista nero americano, anche lui. Parliamo di Joshua Redman, che tra poco, tra parentesi, avrà il suo compleanno, perché è nato il 1 febbraio del 1969 e suona già da quando era, devo dire, molto giovane, a grandi livelli. È figlio di musicisti, anche come spesso avviene, ma non sempre in questi casi, e già nel 91 Redman vince un importante concorso per sassofono, che è il Thelonious Monk International Jazz, e quindi chiaramente questo lo lancia immediatamente così nel mondo professionistico americano, che certamente, come tutti sanno, è molto competitivo. Suona con grandi nomi da subito, infatti registra con Elvin Jones come sideman, cioè come, diciamo, musicista da studio in questo caso, con un grande batterista come Elvin Jones, e poi via via collabora con tantissimi altri strumentisti di fama. Pat Metheny, Charlie Hayden, Bill Higgins, non a caso vi cito questi tre, più lui quattro naturalmente, musicisti, perché poi proprio in questa formazione hanno fatto un tour, direi, di grande successo e molto importante, che sotto il nome di Joshua Redman Quartet, quindi già per darvi un'idea di come si riesce sin da giovane a circondare di grandi nomi. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo dal vivo, di un disco, si intitola Blues for Pat, Pat, chiaramente Pat Metheny, e il pezzo che ho scelto per voi si intitola Sketches, Joshua Redman, da questo disco Live Blues for Pat. Thank you. Lasciando in sottofondo questo bellissimo sax di Joshua Redman che dialoga, parla, si confronta con la chitarra di Pat Metheny, abbiamo appena appunto ascoltato questo pezzo Sketches tratto da Blues for Pat, lo lasciamo in sottofondo. Come avrete sentito, ma insomma chi poi va ai concerti se ne sarà reso conto molto spesso, quando nell'organico c'è un sax è sempre un protagonista dei vari assoli che si susseguono nei pezzi, sicuramente uno strumento che si presta molto a questo aspetto di assolo, di improvvisazione all'interno di un pezzo, così come quando invece si suona tutti assieme riesce a dare dei colori e riempire come pochi altri strumenti sanno fare. Adesso sentiamo un'altra coniugazione di questo strumento, un altro modo di suonare sempre molto bello e molto creativo. Lo strumento che sentiremo nel prossimo pezzo è quello suonato da Bob Berg. Bob Berg purtroppo è uno dei due sassofonisti che oggi ascolteremo che è deceduto, è morto piuttosto giovane, a 51 anni nel 2002, era nato il 7 aprile del 1951. Ha avuto una bellissima carriera, era un newyorkese, ha studiato a Juilliard School, abbiamo sentito spesso questa istituzione musicale come così un punto di riferimento per molti musicisti. Ecco. E poi soprattutto era diventato famoso suonando nel gruppo di Miles Davis, dove ha suonato dall'84 all'87. Dopo aver lasciato Miles Davis ha iniziato un altro importante binomio che è durato moltissimo tempo. Ha inciso anche da solo, naturalmente, ma soprattutto ha inciso con e ha fatto tournée con il chitarrista Mike Starr, bellissimo, bravissimo, con tonalità spesso che si avvicinano un po' al rock, Mike Stern, ma sicuramente molto molto all'avanguardia in quel periodo e anche oggi, perché Mike Stern continua a suonare e sicuramente a produrre della musica e dei dischi molto molto belli. Ed è proprio da un disco in cui suona con Mike Stern che ho scelto il pezzo che oggi vi propongo. È un pezzo che si intitola After All ed è tratto da un disco del 1992 che si intitola Games. Bob Berg, insieme a Mike Stern. E ancora musica dal vivo, anche questo pezzo, Bob Berg con Mike Stern, un pezzo intitolato After All, tratto da un disco del 92, Games. Potete sentire tutta l'energia che viene messa in questa musica da due musicisti che sicuramente hanno energia da vendere e anche inventività e musicalità da vendere. Finora abbiamo ascoltato appunto grandi sassofonisti, tutti americani, forse è il momento di sentire anche qualcosa di italiano. Abbiamo anche noi dei grandissimi sassofonisti ormai di fama internazionale, e uno di questi sicuramente è Stefano Di Battista, un personaggio ormai affermato che continua a fare dischi di grande successo, incide anche con Blue Note, quindi questo vi dà un po' un'idea del percorso internazionale di questo musicista romano estremamente simpatico, questo ve lo posso dire anche per conoscenza personale, molto disponibile, molto allegro, così come allegra è spesso la sua musica, o comunque sempre molto ispirata. Anche lui farà tra poco il suo compleanno, il 14 febbraio del 69, ha sempre avuto un debole per il sassofono, tant'è che lui è diplomato al conservatorio in sassofono e è sempre stato molto disponibile a scoprire, a mettersi in discussione, a suonare con tantissimi musicisti diversi, tant'è che soprattutto in un primo periodo, ma anche oggi, la sua vita sicuramente è divisa fra due città, Roma e Parigi. Ha avuto un grandissimo successo in Francia, ha suonato con i principali musicisti francesi ed è anche lì che ha avuto una sua valorizzazione. Ha suonato con Aldo Romano, che pur essendo italiano è considerato attivo soprattutto in Francia, e appunto risiede in Francia, ma soprattutto è famoso anche perché ha suonato negli ultimi anni della propria vita con Michel Petrucciani, un pianista molto, molto bravo, molto noto, e che abbiamo ascoltato in passato e che purtroppo anche lui è scomparso. Un altro sodalizio importante che ha Stefano Di Battista è con altri due musicisti italiani che noi ritroviamo in questo pezzo che ascolteremo, e sono Rosario Bonaccorso al contrabbasso e il più grande batterista jazz italiano, o tra i più grandi sicuramente, Roberto Gatto. Troviamo entrambi questi due musicisti in questo pezzo, è uscito recentissimamente, è uscito proprio alla fine del 2009, è un disco nell'ambito della collana Jazz Live Italiano, registrato nel novembre proprio dell'anno scorso, 2009, e dove i pezzi sono tutti dedicati a donne più o meno famose, più o meno importanti, ispirate da donne. Questo che ho scelto per voi si intitola Rita, e nelle note di copertina del disco Stefano Di Battista dice che per questo pezzo lui ha pensato, comunque è stato ispirato da Rita, è dedicato a Rita Levi Montalcini, e in questo pezzo viene un po' descritto, viene raccontato l'arrivo negli Stati Uniti nel lontano 47 di questa grande scienziata, sapete, anche premio Nobel, e quindi in questo pezzo vengono un po', si uniscono un po' la melodia italiana con gli accenti e i colori del jazz che appartengono molto alla cultura americana. Sentiamolo insieme questo pezzo, Stefano Di Battista, Rita, da un disco del 2009, Jazz Live Italiano 2009. Stefano Di Battista, anche qui musica dal vivo, oggi moltissima musica dal vivo, certamente dà delle sensazioni quando vengono registrati i concerti, ancora di più naturalmente a stare i concerti, che certe volte non possono essere percepite con la musica registrata in studio. È anche vero che con la musica registrata in studio si possono avere degli effetti e delle sonorità ancora più ricercati, che non sempre è facile riprodurre dal vivo. Quindi si perde e si guadagna sempre da qualche parte, però sicuramente questo pezzo di Stefano Di Battista intitolato Rita merita di essere ascoltato sotto questo formato, che poi è anche l'unico disponibile, perché di questa collana Jazz Live italiano è proprio caratterizzata dal fatto di essere registrata sempre dal vivo. Proseguiamo in questa carrellata di jazz e dintorni. Vi ricordo che Jazz e dintorni oggi è dedicato al sax nel jazz contemporaneo in particolare, e se si parla di appunto questo strumento, come viene utilizzato nelle varie correnti, così potremmo dire, che caratterizzano il jazz, certamente ha un ruolo importante anche in quello che possiamo chiamare smooth jazz, jazz più soffuso, jazz più d'ambiente, che io vi ho proposto varie volte, che come voi sapete a me piace molto in certi contesti. E ascolteremo un paio di sassofonisti che appartengono, diciamo, a questa branca, sempre con tutte le limitazioni che esistono nel cercare di catalogare o di incasellare musicisti e generi. Però Kirk Wallum, questo è il nome del prossimo sassofonista, senz'altro ha delle esperienze anche musicali che lo collocano bene nell'ambito dello smooth jazz, anche perché lui ha collaborato in passato con tantissimi artisti che appartengono più alla scena del pop, non so, Babyface, oppure Whitney Houston. Quindi naturalmente il passaggio dal pop al jazz spesso è fatto attraverso questa fusion o smooth jazz, come oggi viene chiamato, che devo dire appunto è sempre musica sicuramente più facile da ascoltare, ma non per questo meno sofisticata o meno ricercata, almeno nell'orchestrazione o nel modo di suonare. Il pezzo che ho scelto per voi oggi si intitola Now Till Forever, è un pezzo tratto da un disco del 2000, disco che si intitolava Unconditional, e al sax Kirk Wallum. Kirk Whalum, Now Till Forever, da Unconditional, un disco del 2000. E avete sentito appunto che quali sonorità può produrre, si possono appunto ascoltare, prodotte dal sax nell'ambito dello smooth jazz. E direi, visto che abbiamo creato una certa atmosfera di questo tipo, cerchiamo di mantenerla. E per mantenerla ci richiamiamo anche qui ad un altro grandissimo sassofonista, meno giovane di Kirk Whalum, ma affermato ormai da moltissimo tempo, diciamo un po' uno dei grandi padri del sax nello smooth jazz, anche se ha fatto molte altre esperienze. Parliamo di David Sanborn. David Sanborn è nato in Florida nel 1945 ed è appunto spesso associato a queste sonorità molto fusion, direi. Quando lui ha iniziato ad avere successo all'inizio degli anni 80, insomma, alla fine degli anni 70, questo tipo di musica era catalogata come fusion, oggi appunto è smooth jazz. E su David Sanborn c'è qualcosa di particolare da raccontare, perché poi tutti i musicisti hanno delle storie dietro, sempre molto interessanti e molto particolari. Senz'altro la sua, almeno per come si è poi avvicinato al sassofono da piccolo, è molto particolare, perché David Sanborn da piccolo ha sofferto di poliomielite e quindi iniziò a suonare il sassofono su consiglio del medico, perché il sassofono gli avrebbe permesso di rinforzare i muscoli del torace, che erano molto deboli, e di migliorare la propria respirazione. Quindi da qualcosa di pericoloso, comunque negativo, poi è venuto fuori un grande musicista, l'avvicinamento a questo strumento che poi lo ha portato a dei risultati importanti e anche molto piacevoli. Il pezzo che ho scelto per voi è una cover, vuol dire una riedizione, una reinterpretazione di un pezzo molto famoso, pezzo di Stevie Wonder che si intitola Isn't She Lovely, tutti lo ricorderanno, tratto da un meraviglioso disco che era Songs in the Key of Life. Ecco, questa versione di Isn't She Lovely naturalmente è molto basata sul sax, che la fa da padrone, sostituisce la voce in questo caso, ed è tratta da un disco del 2003 che si intitola Time Again. David Sanborn, Isn't She Lovely? Thank you. bellissima versione di Isn't She Lovely di David Sanborn da un disco del 2003, Time Again. E adesso passiamo a Michael Brecker. Michael Brecker, come voi sapete, io ho un debole per lui, non perdo occasione per farvi ascoltare i suoi pezzi. Ha una produzione molto ampia, che purtroppo è terminata perché Michael Brecker è deceduto nel 2007 dopo una brutta malattia, morto di leucemia, però ha lasciato sicuramente una traccia importantissima nella storia del jazz, nella storia del sax e anche di altri strumenti, perché poi lui era uno sperimentatore. Infatti c'è stato un periodo della sua vita in cui utilizzava questo iwi, che era una forma di strumento sempre affiato ma reso elettronico attraverso una serie di meccanismi da lui inventato, da lui sperimentato, con dei bellissimi suoni. E ricordiamo anche nell'ambito di quel gruppo importante sperimentale per quella che era la fusion di allora, elettrica, gli Steps Ahead, prima o poi li ascolteremo anche loro. E sarebbe lunghissimo parlare di tutte le collaborazioni musicali di altissimo livello che ha avuto Michael Brecker. Ha suonato sostanzialmente con tutti i grandi: Herbie Hancock, Elvin Jones, George Benson, con tutti. Veramente è difficile trovare qualcuno con cui non abbia suonato e abbia realizzato dei dischi meravigliosi. Naturalmente tra le cose da ricordare sono anche i dischi con suo fratello. C'era un gruppo che si intitolava i Brecker Brothers. Suo fratello Randy Brecker suona tuttora la tromba e il flicorno, e anche loro hanno prodotto delle musiche molto belle. Il pezzo che ho scelto per voi questa sera è un pezzo tratto da un disco molto bello come atmosfere, che si intitola The Nearness of You, che è uno standard famoso. Il sottotitolo è The Ballad Book, e proprio questa è un po' la particolarità di questo disco. Sono molte ballads, anche di pezzi molto famosi. Tra parentesi, ci sono alcuni pezzi in cui c'è James Taylor che canta, quindi fa un po' capire quali sono le atmosfere. Il pezzo che ho scelto per voi oggi si intitola Nascente. Michael Brecker, appunto, al sax, e Nearness of You è il disco da cui è tratto questo bellissimo pezzo. E sempre con Stefano, Jazz e dintorni. Ormai la nostra trasmissione volge al termine, ma avete appena ascoltato Michael Brecker con i suoi suoni, le atmosfere che riusciva a creare nei suoi dischi e con i suoi musicisti. E il pezzo che avete ascoltato era tratto da questo disco di ballads intitolato The Nearness of You, un disco del 2001.